con l'ospite che arriverà tra poco affronteremo un tema che potrebbe apparire come dire, immediato rispetto a nutrire la vita. Parleremo dell'alimento che più direttamente e concretamente ci serve per nutrire la vita. Parleremo di cibo. E questo in qualche modo completerà una parabola che è iniziata ieri pomeriggio, quando il cibo è stato oggetto di una discussione attraverso l'incontro con Laura Dalla Ragione, proprio sulle problematiche che sono collegate e che si scaricano sul cibo. Ora invece ne parleremo in un modo completamente diverso, guardandolo con consapevolezza, rendendoci conto di quanto sia prezioso e importante. Però voglio dirvi anche come completeremo il cammino. Oggi pomeriggio alle 15 lezione, una lezione breve, intensa, diretta, un racconto che dovremo portarci a casa. Domani in Toscana comincia la scuola, in altre regioni è già cominciata. Ma perché? Perché se abbiamo appreso qualcosa sul nutrire la vita in questi due giorni, forse è bene che ce ne facciamo testimoni, soprattutto con le nuove generazioni, con i giovani. Spesso siamo in difficoltà nel trovare strumenti di dialogo per appassionarli, per trasmettergli passione per la vita. E oggi una testimonianza molto semplice, molto vicina, molto concreta di due insegnanti per aiutarci a far questo attraverso la loro storia, che magari potrà comunicare con le nostre esperienze. E poi un pensiero conclusivo del nostro cammino ci arriverà da un grande amico di Romena, Wolfgang Fasser, che verrà a salutarci oggi pomeriggio, con cui concluderemo il nostro percorso. E allora, quando mangiamo, il cibo ci trasforma, diventa parte di noi. Noi siamo anche cibo e quindi è estremamente importante che gli ingredienti siano giusti, che siano ben miscelati, che si dia attenzione a quello che diventa parte del nostro organismo. Chi meglio di una persona che quotidianamente dialoga, si confronta, studia, sperimenta gli ingredienti, quindi ciò che ci propone, ci offre la natura con il cibo, può aiutarci a dar valore al cibo. Per questo abbiamo pensato a un grande cuoco e questo grande cuoco è venuto a trovarci, una figura inedita per Romena, anche per questo la accogliamo ancora più volentieri. Moreno Cedroni. Benvenuto Moreno.
Grazie.
Giusto per dare due informazioni, da più di 30 anni Moreno conduce a Senigallia il ristorante La Madonnina del Pescatore, per gli addetti ai lavori 2 stelle Michelin e poi il Sole Veronelli, le 3 forchette del Gambero Rosso, vari premi internazionali, l'inserimento tra i primi 10 ristoranti europei di pesce. E poi, questo nel curriculum, la cosa che più interessa a noi, questa straordinaria capacità di catturare le potenzialità degli ingredienti per trasformarli, guardando con tanta attenzione alla tradizione, ma anche con spirito innovativo e creativo a qualcosa di nuovo che può nascere dall'incontro tra questi ingredienti. E in tutto questo, quindi, la voglia di capire come un cuoco che fa del proporre, dell'offrire cibo, la sua dimensione di vita, ci parla, ci racconta il suo cammino con il cibo. Prego.
Ah, grazie dell'invito, è un ambiente insolito per me, no? Ma sicuramente è pieno di atmosfere, di contenuti. Quindi ringrazio Luigi per l'invito, ma soprattutto mia sorella Narita che mi ha portato qui. Quindi ho ricevuto questo invito molto volentieri. Naturalmente voi vi chiederete, ma adesso un cuoco che ci farà qui, no? Perché vedete, no? Siamo in televisione. Facciamo tutti, anzi, vi piace il cuoco che fa rumore, che urla, che sbatte i piatti? Vi piace quel cuoco lì? Però io non sono venuto a raccontarvi quel cuoco lì, sono venuto a raccontarvi cose più profonde. Naturalmente la televisione ha bisogno di quello, perché se no voi MasterChef non lo guardavate, e quindi, ma nemmeno la prova del cuoco, se non c'era il cuoco che cantava, ballava o lanciava le pizze, non l'avreste riguardato, no? Quindi andiamo a vedere cosa fa quello domani, se sbatte il piatto o urla all'altro. E questo sì, è molto bello, è folcloristico. Per noi è stato importante perché comunque ha gettato un'attenzione alla cucina che prima non c'era. Allora, in Francia la cucina è qualcosa di incredibile. In Italia no, non è stato fino a qualche anno fa, perché l'abbiamo sempre considerato un nutrimento, quindi elevare la cucina a qualcosa di più alto, quasi artistico, questo non c'è mai stato, non c'è stato mai dato questo valore. Adesso piano piano si inizia questo. Noi non siamo artisti, siamo degli artigiani. Naturalmente, se mangi una cosa che ti rimane in mente e te la ricordi, sicuramente possiamo paragonarla a qualcosa di bello che vedi e te lo ricordi, come per me oggi è successo qui, che ho visto questo posto e mi è rimasto, me lo ricorderò per molto tempo. Allora, dunque, nutrire la vita, no? Dobbiamo nutrire il corpo o l'anima? Questo ce lo dobbiamo chiedere, perché quando nutriamo il corpo ci nutriamo e basta, possiamo ingerire qualsiasi cosa. Quando nutriamo l'anima, no, dobbiamo pensare. E nutrirsi, quindi adesso il nocciolo, perché sono qui? Perché nutrirsi è da considerare come un vero e proprio atto sacro, cioè la possibilità quotidiana di compiere un gesto d'amore verso noi stessi e verso il mondo, perché noi scegliamo cosa prendere. E quindi questo nutrirsi non può ridursi a un gesto casuale, a un gesto casuale perché non abbiamo tempo. Perché noi abbiamo la fortuna di poter scegliere, abbiamo la fortuna, c'è gente che non può scegliere. Quindi noi con questa fortuna non possiamo fermarci a un'alimentazione casuale, perché l'alimentazione casuale, la scelta casuale ci fa dipendere da proteine animali, grassi, zuccheri, additivi chimici. E lì l'industria alimentare ci va a nozze. Trova in noi delle prede molto buone, no? In più c'è il prezzo più basso, 3x2, 2x3, e quindi noi lì proprio ci andiamo lì, ci cadiamo proprio in un attimo. Alimentarsi non significa saziarsi, alimentarsi significa nutrirsi, questo ce lo siamo detti. È un nutrimento che genera energia, e questa energia è il motore per il nostro corpo e d'altronde per la nostra anima. Il 2018 è l'anno del cibo italiano, quindi un'occasione che vuol ribadire il valore dell'agroalimentare italiano nel mondo, ha radici antichissime. E abbiamo quasi 300 prodotti a denominazione di origine protetta. Abbiamo un sacco di eccellenze gastronomiche che costituiscono una straordinaria fonte di energia. E questo non lo possiamo trascurare. Il filosofo tedesco Feuerbach diceva un segreto di Pulcinella, che poi, perché è abbastanza semplice dire che siamo quello che mangiamo, no? L'abbiamo sentito mille volte. Ma io vado oltre. Siamo molto di più. E forse è proprio il modo in cui mangiamo a rivelare chi siamo. Pensiamoci bene. Prendete ad esempio le persone che mangiano in pochi secondi, che finiscono il piatto nella velocità di un aspirapolvere. E magari, no, sicuramente molti di voi si potranno riconoscere in questo atteggiamento, no? Mangio in 3 secondi e già non fa male, perché devo masticare un po', no, quello che mangio, sennò poi la nostra macchina digestiva fa un po' fatica a digerire tutto. E non penso, vedo il buio. Quindi capite che il modo in cui mangiamo rivela chi siamo, e soprattutto quando siamo soli mangiamo col telefonino. Ma è vero, è vero. Allora, con una mano la forchetta, con l'altra il telefonino. E cosa succede? Che quando poi mangiamo insieme ad altre persone, mangiamo sempre col telefonino. E questa è una roba brutta, è bruttissimo. Allora, E siamo tutti figli, accidenti, siamo tutti figli di internet, no? Pensate se un giorno dovessimo rimanere senza connessione, sarebbe un casino. Ho visto un film molto divertente che raccontava questo. Allora, in particolare, in questo paese così ricco di eccellenze, di prodotti della terra, capaci di nobilitare l'anima, non si può sorvolare sulla qualità del cibo. Non lo possiamo assolutamente. Abbiamo detto all'inizio che nutrirsi è un atto sacro. Quindi, il buon cibo è sorgente di energia, sorgente di positività, che si propaga in tutte le attività quotidiane. Questo ce lo dobbiamo ricordare. Ed è un rammarico osservare che le tendenze di quest'epoca, figlie di mode d'oltreoceano, dettate da ritmi frenetici, che la società ci impone. Prendiamo ad esempio il caffè, no? Che da noi è un rito, la tazzina, ti fermi, la tazzina scotta, soffi, quindi quei 22 grammi di caffè, magari ci stai 5 minuti lì, no? È bello. E invece andiamo all'estero, vediamo che usano il bicchierone di caffè di carta per scaldarsi le mani, quando nelle giornate fredde, quindi sono due stili completamente diversi e talvolta noi rimaniamo ammaliati da questi stili sbagliati. Sono mode che hanno distrutto secoli di tradizioni e ci hanno restituito ricordi sfocati delle nonne in cucina e delle mamme ai fornelli. Questo è grave. Che con cura avevano selezionato al mercato o dal contadino gli ingredienti con cui preparare la cena per la propria famiglia e dialogavano con chi aveva, con il contadino, chi aveva prodotto quelle cose, gli chiedevano lo sconto, non c'era il 2x3. E questo era molto bello. L'anima del cibo è questa, è l'anima di quelle mamme, perché è la nostra tradizione, di tutte le nostre mamme. Pietanze che erano frutto di scelte consapevoli e non meccanismi di annullamento del nostro io, che ci portavano a fare queste non scelte tra le corsie di un supermercato. Guardate l'effetto della pubblicità. E la pubblicità ci va a nozze. Adesso quelli della mia età si ricorderanno Carosello, erano pubblicità più semplici. Adesso sono aggressive, eh? Adesso la grande industria è molto aggressiva. E quindi la pubblicità ha effetto su di noi. Non guardiamo più il prodotto, ma guardiamo altre cose. Quindi penso che sia tempo di restituire l'anima al cibo. E questo è il posto più indicato per far partire questo messaggio e far riscoprire il magico potere di creare intimità, convivialità e comunità. Io sono stato fortunato, lo devo ammettere, anche te. Siamo nati nel chilometro zero, ma non lo sapevamo, perché abitavamo davanti al mare, quindi sul mare c'erano i frutti di mare, no? Quindi la nonna li andava a pescare così e io li andavo a vendere, poi cannolicchi, 10 lire l'uno. E dietro c'erano gli animali da cortile, quindi c'erano galline, polli, conigli, piccioni e c'era l'orto. Quindi ricordo sempre mia nonna mi portava a mangiare la prima cipollina, il primo aglietto e con un po' di sale, poi certo la bocca rimaneva un po' potente, però erano sapori unici e quelle cose dettavano le stagioni, i prodotti che c'erano quella volta nell'anno, certi riti che si facevano a settembre, quando si facevano le conserve, no? In questi vasi di vetro, nonna si arrabbiava sempre, gli si rompevano poi in questo bollitore, no? Che bolliva troppo, quindi un po' di vetri si spaccavano. Quindi in quel contesto, non sapendolo, non mancava nulla per una sana e corretta alimentazione. Poi ho avuto la fortuna di saper cucinare. Questo mi ha fatto capire la doppia fortuna di essere nato in quel piccolo paese e in quella piccola casa di fronte al mare. Adesso tornare alla realtà di bottega e tornare ad avere voce in capitolo circa la nostra salute. Dobbiamo tornare a scegliere cosa mangiare e cosa non mangiare. In quest'ottica il suggerimento è sempre quello di guardare le certificazioni, reperire i luoghi di provenienza della materia prima, i mezzi di trasporto utilizzati, informarsi sulle pratiche di coltivazione e di allevamento e sulle persone impiegate nelle produzioni. Soltanto così è possibile riempire di significato il concetto di chilometro sostenibile, perché oggi parliamo tutti di questo chilometro, che poi l'importante è che sia un chilometro buono. Io vi faccio l'esempio al ristorante, sì, mi piace usare il pesce pescato davanti a me, però a volte cerco anche il pesce pescato in un altro mare. L'importante è che sia il meglio che ci sia in quel momento. Questo chilometro sostenibile è fondamentale per garantire la qualità di quello che mangiamo. E infatti io mi ricordo a mia figlia da piccola, quando andavamo al supermercato, gli facevo leggere le etichette. È molto importante leggere le etichette. Quando ci sono più di 3-4 ingredienti, non scartatelo quel prodotto. Quando ci sono troppe E, non lo prendete quel prodotto. Quando ci sono i coloranti, non lo prendete quando ci sono troppi zuccheri. Ma perché li dovete prendere? Perché l'industria, per mantenere quel prodotto al meglio, ha aggiunto tante E. E quindi voi ci cadete. Ma quei prodotti è meglio che rimangano sugli scaffali. Il tempo dedicato all'informazione, alla scelta, all'acquisto consapevole, alla preparazione di un piatto, è un investimento che ci facciamo. È un dono che il nostro organismo e la nostra anima meritano, ce lo meritiamo. È tempo utilizzato per darci altro tempo. La qualità del cibo che mettiamo nei nostri piatti corrisponde alla qualità della vita che desideriamo concederci. La cucina, le ricette, non sono quelle che vediamo in televisione. Quelle ci possono dare degli spunti, ma non è quella la cucina. Noi abbiamo un patrimonio in Italia regionale di tradizioni, di ricette, che è inestimabile. Quindi basta solo riprendere quelle cose. Naturalmente la tradizione aveva dei limiti che erano dettati dal controllo della cottura. Quindi ricette buonissime. Vi posso dire alcune ricette della mia mamma, della nostra mamma. E ricetta tipica, no, del lungomare marchigiano, ma di tanti lungomari, è il brodetto di pesce. Quindi questi pesci che devi mettere un po' alla volta, a seconda di quelli che cuociono prima o dopo, e questo brodetto, questo sugo di pomodoro che sobbolle. Allora, cosa succedeva? Che mia madre metteva questi pesci, però lì continuava a sobbollire per molto, quindi tutti gli umori dei pesci andavano nel sughetto, quindi il sughetto era buonissimo, i pesci erano stopposi. Non c'era il controllo della cottura. Altro esempio, la fettina della mamma, di tutte le nostre mamme, no? Quella con rosmarino, l'aglio, il vino bianco, ve la ricordate, no? Quindi questa fettina che sobbolliva lì, quindi usciva sto sughetto buonissimo, quindi tutti lì con la fettina del pane a mangiare il sughetto, però vi assicuro che io una fettina tenera non l'ho mai mangiata in vita mia, quindi anche questo è molto importante. Allora, la famiglia media, composta da 2-3 persone, cucina 2-3 volte a settimana. Questi sono dati statistici, no? Quindi adesso no, parliamo di cucina, tutti che vogliono fare cucine grandi in casa, fornelli, belle pentole, cucinano 2-3 volte a settimana. No? Ma io non ne faccio una colpa, perché in questa famiglia 2-3 persone, e le due persone arrivano a casa la sera alle 8 e hanno fatto un'ora di tangenziale la sera, un'ora di tangenziale la mattina, cosa gli puoi chiedere, no? E quindi mangiano quello che fanno gli altri, quello che fa l'industria, ogni anno i prodotti di quarta gamma, quelli preparati, quelli nelle buste, le insalate, aumentano del 15%. Allora, io posso capire che arrivi tardi a casa e non hai voglia, però adesso noi abbiamo perso la voglia di lavarci un cespo di insalata. E questo penso che sia molto grave. Dovremmo riflettere su questo. Abbiamo perso questo, questa voglia di comprare quell'insalata dal contadino, pulirla e condirla con un buon olio. E allora andiamo al supermercato, prendiamo il sacchetto, prendiamo quello cotto, andiamo a casa, mangiamo velocemente, televisione accesa, telefonino acceso. Quindi, però poi magari la domenica che non lavoriamo, ah guarda, ieri ho visto la televisione quella ricetta che la voglio rifare. E quindi via tutto il giorno a preparare questa ricetta. Quindi si comprano tante cose, si mettono nel frigo, cucini 2 o 3 volte a settimana, poi tutte quelle cose si fanno cattive e le devi buttare via. Però, siccome abbiamo detto che è un atto sacro, non va bene buttare via. No, non va bene buttare via la roba, è sacro. Non va bene buttare via il pane, non va bene buttare via un pomodoro ammaccato, non va bene buttare via una mela ammaccata, non va bene. Poi, dunque, questa quarta gamma che aumenta. Quindi la nostra curiosità è finita, la nostra memoria storica è finita, perché se non abbiamo mai mangiato un pomodoro buono, non abbiamo la memoria storica. Vogliamo l'isola che non c'è, vogliamo i prodotti tutto l'anno. Poi se provengono dall'altra parte del mondo e non sanno di nulla, sono privi di elementi nutrienti e costano il doppio, non importa. Ma io mangio le ciliegie tutto l'anno, mangio le pesche quando non ci devono essere, sono dure, non sono buone, però le prendo lo stesso. E questo è sbagliato, cioè seguiamo le stagioni, ci sono, seguiamole, seguiamo sto sole quando matura le cose. È molto molto importante. Allora, il pianeta in cui viviamo si trova in una condizione di profonda apnea. Siamo sommersi da 9 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, anche perché noi ci siamo arrivati da poco a fare la raccolta differenziata, quindi è stato difficile, che una volta si dissolve in microparticelle, questa plastica finisce direttamente nella nostra catena alimentare, andando a costituire un problema gravissimo per la nostra salute. Contesti come questo costituiscono un'occasione unica di diffusione di messaggi importanti. Qui è una camera di risonanza molto forte, perché non possiamo più permetterci di vivere in maniera passiva. Piuttosto si deve virare verso atteggiamenti che non siano semplicemente attivi, ma anche proattivi. C'è bisogno di informazione e di formazione alla cultura alimentare, così come etica, no? Molte volte si è parlato anche di una formazione di ore di cultura alimentare anche nelle scuole, perché noi abbiamo visto dove si allevavano gli animali, dove si coltivavano gli ortaggi, ma vi assicuro che nelle grandi città forse molti bambini non sanno se una carota nasce dalla terra o è appesa a un albero. E questo ci fa riflettere. E quando si parla di cibo e anima, naturalmente ringrazio molto il mio amico Massimo Bottura di Modena, che con il suo Food for Soul ha formato in questi refettori sparsi per il mondo un'occasione unica per cucinare ingredienti prelevati dalla grande distribuzione che sarebbero stati smaltiti e ancora buoni per essere cucinati in questi refettori. Sono 795 milioni le persone che non hanno abbastanza cibo nel mondo. E la stragrande maggioranza vive nei paesi in via di sviluppo, dove il 13% della popolazione soffre di denutrizione e un bambino su sei è sottopeso. Sono numeri impressionanti. Il paradosso è che oggi di cibo ce n'è troppo. Sempre quell'industria produce più della richiesta che abbiamo. E il sistema agroalimentare, oltretutto, registra una perdita lungo la filiera, dalla produzione agricola fino al consumatore finale, che genera 1,3 miliardi di tonnellate di cibo che viene perso. Una cosa che non vi piacerà sentire è che l'Italia ha il maggior tasso di obesità infantile in Europa. Se volete vi posso consolare dicendo che abbiamo un pari merito con Cipro. E il 21% dei bambini, il 38% delle bambine, e abbiamo un 42% di maschi che è in sovrappeso. Quindi questo benessere forse ci fa, oltre che ci fa mangiare male, ci fa mangiare troppo. E un esempio utile e concreto per far comprendere che non occorre sempre un gravoso dispendio economico per mangiare bene, è importante informarsi su cosa dobbiamo comprare, sull'origine, sulla filiera. Bisogna comprare meno e meglio. Allora, facciamo un esempio. L'olio extravergine, no? Andiamo in questo supermercato, troviamo l'offerta a 5 euro al litro, no? Allora, ragioniamo una cosa. Io i genitori di mia moglie hanno degli ulivi in campagna e vendono l'olio a 13 euro al litro. Ma perché? Perché mio suocero non ha cambiato mai la macchina, non so ogni quanti anni si è comprato un vestito, non fuma, non ha vizi, e costa 13 euro al litro. Quindi quello da 5 euro cosa può avere? Ma voglio dirvi, noi in quel piatto mettiamo 10 grammi di olio, mettiamo un cucchiaio, no? Che fa veramente la differenza. In un olio da 20 euro al litro, il litro e l'olio, un litro di olio non è un chilo, sono 9 etti, nell'olio extravergine. Quindi in questi 9 etti, fatto il conto, quei 10 grammi costano 0,2, cioè 400 lire. Adesso noi andiamo lì e diciamo: ma no, quello costa 20 euro, no? Compro quello da 5. Ma tu in quel cucchiaio investi per te stesso 0,2. La pasta. C'è quella da 1 euro al chilo, quella da 2, quella da 3, quella da 5. Anzi, magari pensi che quello da 5 è un ladro, quello dell'olio a 20 euro è un ladro, no? E questa pasta, no? Noi ne mangiamo un etto, quindi praticamente sono 0,5, no? Poi magari andiamo a fare un gratta e vinci, spendiamo 5 euro, così con leggerezza. È questo che mi fa arrabbiare, no? Pensiamo anche a quanto ne consumiamo di quel prodotto che ci sembra caro, ma non è caro. Con occhio consapevole e con l'orecchio volto ad ascoltare l'anima di quel prodotto della terra, per sentire il profumo della tradizione e toccare con mano il vero sapore della qualità. A cappello di tutto questo discorso vi presenterò alcuni esempi di scelte consapevoli, no? Perché adesso dobbiamo fare anche degli esempi. La dieta mediterranea, bellissimo, no? Questo nome. E lo si potrebbe chiamare il paradosso della dieta del Mediterraneo. Perché i paesi che si affacciano sul Mediterraneo hanno il più alto numero di obesità infantile. Allora, un ragazzo su cinque è obeso. Grecia, Cipro, Italia, Spagna, Francia. Cioè, il Mediterraneo, la dieta mediterranea, ha questo. Al nord, Norvegia, Scandinavia, Danimarca, un ragazzo su 10 è obeso. Comunque, Crediamoci in questa dieta mediterranea, perché cos'era, cos'è, cos'è? È quell'insieme di abitudini alimentari dei popoli del bacino del Mediterraneo rimaste immutate fino al boom economico degli anni 50. E poi si è andata a modificare. Cosa sono le caratteristiche? Basso contenuto di acidi grassi saturi, ricchezza di carboidrati, fibre e fibre. Alto contenuto di acidi grassi monoinsaturi, quindi principalmente l'uso dell'olio extravergine. Quindi il grano. Sentite queste belle cose sul grano. Che nel dopoguerra, per cancellare la memoria storica della povertà, si iniziarono a cercare solo farine americane bianche, abbandonando le farine scure che avevano accompagnato quegli anni. Quindi pensavamo che queste farine scure fossero grezze, sporche. Questo è l'inizio della sparizione di varietà di grani secolari. Negli anni Ottanta i consigli nutrizionali consigliavano farine integrali, che inizialmente non erano altro che farine raffinate con aggiunta di fibre e crusca, quindi anche lì c'erano i furbetti. Solo intorno al 2000 che si riscoprono i grani antichi che esprimono le vocazioni delle singole zone della nostra penisola. Io ho scelto grani autoctoni siciliani per la preparazione del pane nel mio ristorante. Il grano ha accompagnato l'umanità nella civilizzazione, è un alimento che nell'era moderna è stato svilito del suo valore identitario e privato delle sue caratteristiche nutrizionali. Pensate questo, le farine raffinate hanno un indice glicemico pari a quello dello zucchero puro. Pensateci bene, quando comprate una farina doppio zero, pensateci bene, perché è come se acquistate dello zucchero. Calorie svuotate di qualità che incrementano l'incidenza delle patologie degenerative dei nostri giorni. Quindi questa è una cosa molto importante e lo ripeto, indice glicemico pari a quello dello zucchero. Quindi pensateci prima di riprenderle. Il rivoluzionario recupero dei grani autoctoni ha rivalutato l'agricoltura in un momento storico in cui l'industria mira esclusivamente all'alto rendimento a scapito della biodiversità. Quindi perché scegliere questi grani autoctoni? Perché non hanno subito alterazioni, sono meno raffinati, hanno meno glutine. E considerate una cosa, no? Adesso ci chiediamo perché oggi ci sono molte allergie e intolleranze al glutine, no? Perché il nostro organismo, il nostro DNA, per secoli è stato abituato a un tipo di grano che negli ultimi anni è stato modificato e quindi non è stato più ricevuto allo stesso modo dal nostro organismo, anche perché più ricco di glutine. Quindi questi grani autoctoni sono più leggeri e digeribili, evitano lo sviluppo di intolleranze e aiutano i piccoli produttori a sopravvivere e a vivere bene. Perché la campagna si svuota? Per questo motivo qui. Filiera corta, tutela della biodiversità. Poi naturalmente un altro ingrediente principe della nostra alimentazione è l'olio extravergine di questa famosa dieta mediterranea. E il nostro paese è il secondo produttore europeo di olio d'oliva con una produzione di 6 milioni di quintali e abbiamo 538 cultivar. Incredibile. Il pane e l'olio hanno rappresentato il cibo delle famiglie contadine. Ma contadine, anche noi stavamo al mare, ma era sempre cibo povero. Eravamo poveri, ma eravamo ricchi di ingredienti sani. Ora siamo ricchi, ma con ingredienti impoveriti dei loro valori nutrizionali. Poi, un altro problema, frutta e verdura. Si mangia poco. Sono elementi imprescindibili in ogni dieta equilibrata. Purtroppo, indagini recenti confermano un dato costante ed allarmante. Il consumo di frutta e verdura si è drasticamente ridotto. Mentre, sapete cosa è aumentato considerevolmente? Il consumo delle merendine. Però, tra gli adulti. Questo è veramente una cosa incredibile. E naturalmente consiglio l'uso anche delle crucifere, sono antitumorali, quindi cavolfiore, cavolo cappuccio, verza, non vi preoccupate se puzza un po' il cavolfiore quando lo cucinate, ma è buonissimo. E mangiate le verdure al dente. Concludo con una piccola riflessione, perché sicuramente pensavate che venivo qui a cucinare, ma sì, no, una ricetta, però una ricetta ve la voglio dire. Come si fa lo spaghetto al pomodoro? Allora, segreto di Pulcinella sempre, ingredienti buoni, pomodoro maturo, olio extravergine d'oliva, prendiamo un ramato, e, olio extravergine d'oliva fruttato, leggero, perché se con un ingrediente delicato a tendenza dolce metto un olio troppo acido o piccantino, rovino la dolcezza o del pomodoro o di una vongola. Quindi ci vuole un fruttato leggero. Oggi in tutte le regioni ci sono, anni fa magari dicevamo un Garda, no? Però tu dici io sto nelle Marche, perché devo usare un olio del Garda? Quindi ogni regione ha i suoi oli extravergine delicati. Dunque, c'è chi piace l'aglio, a me piace la cipolla, quindi della cipolla bianca tritata, una buona pasta, una buona essiccazione, 48 ore è meglio. Faccio questo sughetto, no? Metto sull'olio, la cipolla, non c'è bisogno in questa cucina di oggi di fare grossi soffritti, dobbiamo pensare a una cucina, specialmente noi cuochi in questo momento dobbiamo pensare a fare una cucina sia buona naturalmente, ma leggera e facilmente digeribile. Metto il pomodoro, naturalmente prima lo sbollento nell'acqua, gli tolgo la pellicina, lo taglio a fette. Tecnicamente si chiama concassé, ma non vi preoccupate, lo taglio a fette, lo metto in quest'olio di cipolla. E qui inizia la magia. Naturalmente tutti dicono, ma io faccio quella ricetta, non mi è venuta bene. Perché non ti è venuta bene? Perché quando tu metti la pentola sul fuoco, la prima cosa che vorresti fare è quella di mettere il gas o l'induzione che hai al massimo. No? E quindi andando al massimo il liquido che c'è si evapora subito, quindi nella migliore delle ipotesi bruci tutto. Quindi un buon metodo di cottura è di usare il coperchio, perché vedo che molte volte il coperchio viene dimenticato. Quindi fuoco basso, coperchio, si forma il vapore all'interno della pentola. Questo vapore aiuta la cottura, mi fa cuocere il pomodoro nel giusto modo, e forma il liquido che mi prolunga la cottura e fa cuocere il licopene che è nell'interno del pomodoro, che se non cuoce questo pomodoro sarà sempre acido e che poi devo zuccherare. E quindi siamo al punto di prima. Quindi piano piano la cucina, la buona cucina ha i suoi tempi, ha i suoi modi. Quindi io nel momento che cucino sto lì, guardo il giusto fuoco, guardo se sobbolle nel giusto modo, assaggio. Poi naturalmente un po' di basilico, no? Quello ci sta bene, mi piace, mettiamo alla fine. E, assaggio il giusto sale. Allora, sul sale qui apro una parentesi importante. Dobbiamo diminuirlo. Dobbiamo diminuirlo fino a che punto? Fino a che non tolga sapore. Quindi il giusto non ha mai danneggiato nessuno. Mangiare un cibo sciapo è come vedere un film in bianco e nero. Una volta mi piace, dopo no. Quindi il giusto sale. Per questo il sale va pesato. Quando cuocete la pasta nell'acqua, lo pesate il sale o lo mettete a caso? Bravi, bravissimi, è lì che vi volevo, è lì che vi volevo. Quindi da domani tutti con la bilancina, allora, ecco dov'è il problema. Se la pasta non cuoce col giusto sale, non è buona. Qual è il giusto sale? sono 10 grammi per litro d'acqua. Allora, io metto su questa pentola, posso metterne 4 litri, 5 litri, no, poca, mettiamo 5 litri d'acqua, e quando inizia a bollire, solo quando inizia a bollire, metto il sale e metto a cuocere la pasta. Nei tempi e nei modi che mi piace. Io non vi posso costringere a mangiare la pasta al dente, vi posso costringere a non mangiarla scotta, quello sì. Ma naturalmente ognuno a seconda della sua educazione, il suo background, di quante volte mangia la pasta in una settimana, avrà una sua consistenza. Naturalmente un dente buono, piacevole, dove quando tagli lo spaghetto non c'è il bianco dentro, è la cottura perfetta. Quindi metto questi 10 grammi litro nell'acqua, cuocio gli spaghetti e poi in una pentola salto questo sugo al pomodoro con questo spaghetto, l'occhio vuole la sua parte, quindi le due foglioline di basilico sopra, e ho fatto il piatto più buono del mondo. Naturalmente in questa sana e corretta alimentazione, dove adesso a ottobre esce un mio libro con un nutrizionista, dove ho seguito tutte le regole del nutrizionista, anche molto stringenti, pesanti, per fare piatti comunque semplici e comunque buoni, dove il gusto non sia messo da parte. Quindi ci metterei anche una grattata di un buon parmigiano di 24 mesi e sono felice.
Devo manifestare a Moreno un sentimento di profonda inadeguatezza dopo quello che ha ascoltato. Non so se lo condivido almeno con alcuni di voi. Misto alla preoccupazione ma anche all'incoraggiamento per gli amici di Rovereto che stanno cucinando per tutti voi e oggi saranno guardati con particolare attenzione. Però prima di chiudere vorrei fare allo chef almeno una domanda. E tu sei stato straordinario nell'immedesimarti nella vita comune, con questa delicatezza e con questa cura. Però almeno un attimo, ora che tu facessi lo chef, e ho trovato una tua frase in cui dici: assaggiando un piatto devi poter viaggiare e sentirti esattamente in alcuni posti del mondo che poi sono quelli dei tuoi ingredienti. E poi, in un altro passaggio dici: io sono un artigiano ad alto rischio, perché metto le mani in pasta e mi metto in discussione ogni giorno. Ecco, quello che ti vorrei chiedere è proprio la filosofia del tuo modo di fare cucina, di stare ai fornelli ogni giorno.
Ma la mia filosofia, naturalmente, avendo una forte tradizione dentro di me, perché la cucina della nonna e della mamma comunque mi hanno segnato, quindi sono nel mio DNA. Penso che mia madre mettesse gli spaghetti alle vongole nel biberon, ecco, quindi ho una tradizione che posso fare, una grande fortuna, perché comunque fa riconoscere un piatto di un cuoco inglese, pensa, e da un cuoco italiano, cioè tu identifichi proprio il luogo dove ti trovi. Naturalmente, forte di questa tradizione, penso che sia stato un concetto di chiusura pensare che la cucina italiana sia sicuramente la più buona del mondo e fermarsi lì. E la mia apertura è stata a quella di altre tradizioni, vedere altri ingredienti, altri modi di cuocere l'alimento, no? Quindi vi faccio un esempio, no? Noi l'anguilla la mangiamo due volte l'anno, una. Se una cosa la mangi due volte l'anno non puoi essere bravo a cucinarla, come chi la cucina ogni giorno, vedi i giapponesi. E quindi da lì, da loro, impari una sensibilità diversa. Il polpo, no? Che lo mangiamo tutti, in tutti i posti del mondo, in tutti i peggiori bar di Cuba, no? Lo mangiamo, no? Tanto che alcuni gli tolgono addirittura la pelle ai tentacoli, che sarebbe da denunciarli, no? Quindi ecco, scoprire da altre culture, da altre tradizioni, il giusto rispetto per gli ingredienti è quello che mi ha sempre guidato, oltre alla scoperta di nuovi modi e di nuovi gusti che ben stanno con i nostri gusti. Naturalmente noi possiamo invaghirci di un prodotto magari giapponese tanto quanto un cuoco giapponese si invaghisce dei nostri prodotti. Quindi la contaminazione, questa fusione con altre tradizioni, con altri ingredienti è sempre stato ha sempre dettato il mio percorso, dove la mia tradizione rimane nel cuore, ma dove cerco di esprimerla con note differenti, cercate in ogni parte del mondo. Vi faccio un esempio: uno degli ultimi piatti è un'ostrica cotta, no? Quando andavo in Francia mangiavo le ostriche cotte e non mi piacevano, tornavo sempre deluso. Ho mangiato in Vietnam, per strada, quest'ostrica cucinata su un fornellino per terra, con una salsa piccante, dolce, acida e sapida, che mi ha scioccato. Quindi quel piatto l'ho chiamato ricordo di un viaggio in Vietnam. Quindi ecco, tutto questo per farvi capire che noi siamo maestri della cottura della pasta, noi siamo maestri della cottura dei vegetali o dei pesci, però confrontandoci, solo il confronto con gli altri ci può far diventare più bravi.
Qui sei con tua moglie e questa foto di famiglia mi serve per farti la domanda successiva, perché l'hai già detto nell'intervento, questa solitudine col telefonino a mangiare e anche solitudine di gruppo col telefonino, ma non è solo quello, c'è il momento della cucina e c'è il momento della sala da pranzo e tua moglie appunto nel tuo ristorante si occupa degli ospiti, si occupa della convivialità. Voglio leggerti una frase di Gino Girolomoni, questa figura che noi sentiamo molto vicina, il padre dell'agricoltura biologica, che su tanti punti che hai detto oggi è assolutamente in sintonia. Lui diceva questo a proposito del mangiare: mangiare non è soltanto piantare, raccogliere, trasformare e cuocere il cibo. Mangiare è dono, spiritualità, amicizia, fraternità, bellezza, calore, colore, sapienza, semplicità, compagnia. Vorrei che tu...
No, hai visto quante cose in comune? Sì, è vero, la sala ha un ruolo fondamentale in un ristorante. Ecco, abbiamo sempre considerato, è per questo che vi dicevo che prima questa esposizione mediatica dei cuochi ci ha fatto bene. Perché? Perché prima in Italia succedeva questo, che in cucina andavano quelli brutti, in sala andavano quelli carini, quindi c'era questa divisione un po' dalle scuole alberghiere. Ma fatta questa divisione, il servizio in sala era pessimo. No, ve li ricordate il cameriere con il tovagliolo nel braccio, no? E dove l'ospitalità era dimenticata. E la sala è ospitalità, è calore, è l'anello di congiunzione con quello che fa la cucina, quindi è un elemento fondamentale, anche perché il cliente che arriva, appena arriva è fragile. Quindi il primo contatto è determinante, qualsiasi cosa detta male può rendere il bicchiere mezzo vuoto invece che mezzo pieno. Io sono stato fortunato, ho conosciuto Mariella negli anni 90, io avevo aperto nell'84 e stavo in sala, ho fatto il cameriere, ho fatto tutti i corsi ICE, quindi volevo sempre imparare tutto e subito. E conosciuta Mariella ho detto: ma adesso mi sono stancato, voglio provare in cucina. Quindi da lì è iniziato il mio percorso e ho studiato tanto, sono stato fortunato poi di fare uno stage nel 97 da Ferran Adrià, che in Costa Brava, che sicuramente è stato uno dei più grandi cuochi del mondo, E una cosa mi colpì molto, no? Che il cuoco poteva fare quello che voleva, che doveva essere libero. Noi in quel periodo storico, dico tutti gli italiani, eravamo filo francesi, proprio perché sti francesi, ma perché sti francesi sono più bravi di noi, no? Perché? Perché finita con la rivoluzione francese, no? E, è successo questo, che tutti i cuochi delle grandi case, le grandi famiglie che poi erano state spodestate, hanno aperto le loro piccole osterie, i loro piccoli ristoranti. E quindi da lì, da allora, è iniziata una cucina, tra virgolette, professionale. E, in Italia no, le prime espressioni di cucina erano un po', era la mamma che cucinava al ristorante, erano queste le prime cucine, no, in Italia, quindi c'è stato tutto un approccio meno professionale che ci siamo poi portati dietro nel tempo. E questo confronto con la Francia è stato sempre molto forte, no? Visitare un 2 stelle francese, un 3 stelle, quindi spesse volte 20 anni fa facciamo queste transumanze in Francia, e leggendo questi libri francesi c'era una frase che non ho mai mandato giù, che mi rimaneva proprio pesante. Allora, per fare una salsa, riducete il liquido di 2/3 e alleggeritelo col burro. E io non la capivo. Cioè. Ma era bruttissimo, no? E poi diceva, ma in questo modo frullate, vi verrà una salsa limpida, brillante e pesante, no? Che poi non la digerivi mai, di notte ci avevi cos'è, la pubblicità del cinghiale sulla pancia. E quindi ecco, Ferran Adrià ha detto questo: siete liberi, l'importante è che devi avere la giusta cultura, la giusta tecnica, e poi ti devi sentire libero. Noi in quel momento eravamo molto legati, no, da questo, e banalmente una cosa, no, di Ferran Adrià, ma degli anni 90, mangiare un piatto in un cucchiaio, ti portavano un cucchiaio, adesso sembra normale, no, ma va sicuro che nel 95-96 era una cosa, non era normale, ma era molto importante, perché tutti gli ingredienti che il cuoco aveva voluto mettere in quel piatto li assaggiavi insieme. Noi siamo distratti, no? Pensate quello col telefonino, su 4 ingredienti ne mangerà uno alla volta, no? Quindi non sente mai quello che il cuoco ha voluto fare. E poi c'è un problema dell'italiano, che è un forchettone, mangia tutto con la forchetta. No? E praticamente con la forchetta prendi solo le cose sopra, ma se c'è una salsa, se c'è un'altra cosa, se ci sono degli ingredienti, non ti verranno mai da prendere come potresti prendere con un cucchiaio, mentre usiamo il cucchiaio solo per i brodi o le minestre. Vi racconto un aneddoto: c'è un tortellino, un piatto del ristorante, un tortellino con del parmigiano dentro che rimane liquido, e mettevamo forchetta e cucchiaio, dove si mangiava col cucchiaio, la forchetta aiutava a mangiare il tortellino, tutti prendevano la forchetta e bucavano il tortellino. E mi rimanevo malissimo, tanto che la mise en place di quel piatto adesso è data da 2 cucchiai. Quindi cioè, la gente si sbalordisce e dice, ma qui proprio non capiscono niente, hanno messo 2 cucchiai, chissà perché, così almeno non bucano il tortellino. Quindi... Questo per dirvi in pillole il cambiamento epocale che c'è stato dal 95 in poi, con queste grandi persone che nel mondo hanno cambiato la cucina. Noi possiamo fare qualcosa, ecco, siamo dei granelli di sabbia, però possiamo portare anche dei messaggi positivi. E quindi io spero che le cose dette oggi ve le ricordiate, e guai a voi quando andate al supermercato se prendete una farina 00, guai a voi.
Moreno Cedroni. Grazie Moreno.
Oggi è una giornata dedicata agli altri, no? Perché sai, nella vita ci sono queste, come i bambini, no? Che all'inizio vogliono tutto loro, poi cresci e pensi anche agli altri. Quindi adesso andrò in Piemonte a fare una cena di beneficenza stasera, quindi sarà una giornata molto bella, iniziata in questo modo incredibile che mi
rimane. Cinerà in Piemonte?
Certo, certo. Ma per 50 persone. Ah. E questa giornata è iniziata benissimo in questo modo che mi ricorderò a lungo, ecco. Grazie a tutti.
Grazie Moreno.